Salve a tutti e benvenuti al podcast su Elon Musk e la sua McLaren F1. Sono Simone De Donatis e sono un grande appassionato sia di auto che di storie. Nei miei podcast cerco di andare oltre quelle che sono le narrazioni ufficiali e dominanti che vengono fatti appunto sulle auto, sui personaggi. Tutto parte da una domanda che io mi pongo sempre: qual è la ragione per cui le persone fanno le cose? L'ossessione, in questo caso, sarà il filo conduttore di questa storia su Elon Musk. Tutto parte dall'intuizione contenuta in questo aforisma, che dice: ciò che muove gli uomini di genio, o piuttosto che ispira il loro lavoro, non sono le nuove idee, ma la loro ossessione che l'idea che è già stata espressa non sia abbastanza. Bene, ma che cos'è l'ossessione? È uno stato mentale caratterizzato da un desiderio persistente e dominante su un'idea o su una situazione. Qualcuno dice addirittura che l'ossessione batte il talento.
L'ossessione batte il talento, lo batterà sempre. Tu hai tutto il talento del mondo, ma hai anche l'ossessione. È l'unica cosa a cui pensi. Ascolta, lì fuori sei tu contro te stesso. Quando entri in quel campo, devi pensare: io sono il miglior giocatore qui dentro, anche se hai LeBron come avversario.
Parlare di Elon Musk vuol dire mettere al centro di qualsiasi racconto che lo riguarda proprio il concetto di ossessione. Che si parli di Tesla, di SpaceX o anche di procreazione, ricordiamoci infatti che Elon ha 9 figli da 4 donne diverse, Elon ha sempre raggiunto gli obiettivi che si era prefissato grazie alla sua ossessione per le cose. Questa storia parte dalla passione di Elon per le auto con motore endotermico. Sì, è vero, è una passione che non tutti conoscono e di cui ovviamente lui non parla moltissimo da quando ha investito in Tesla. Infatti, Elon, oltre alle varie Tesla di servizio, ha un garage che comprende una Jaguar E-Type del 1967, una Lotus Esprit del 1976. Questa è esattamente lo stesso modello che appare in James Bond nel 1977, l'episodio era La spia che mi amava. Sì, perché Elon è anche un vero appassionato di James Bond, tant'è vero che questa Lotus Esprit si era aggiudicata a un'asta pagandola circa $1 milione. Nel suo garage ha anche una Ford Model T del 1920, una Porsche Turbo S del 2012, che pare sia la sua preferita, una BMW M5 Aman del 2006 e un Audi Q7 del 2012. Ma la sua auto più famosa è senza dubbio la McLaren F1, che però oggi non possiede più, ma che è stata oggetto di una delle storie che meglio ci aiutano a comprendere chi è veramente Elon Musk. È il 1999. La canzone più ascoltata negli States è quella di una ragazzina di 17 anni che è all'esordio. Il 28enne Elon Musk ha appena venduto a Compaq la sua Zip 2 Corporation per $307 milioni. Zip 2 forniva soluzioni software per le aziende media, offriva dei servizi come guide su internet appunto per le aziende, oppure mappe interattive e servizi di prenotazione. La vendita di Zip 2 fu un punto di svolta nella carriera di Elon Musk, perché gli fornì i fondi necessari per avviare quello che è uno dei suoi progetti imprenditoriali più importanti, cioè XCOM, che poi successivamente è diventata PayPal. Musk, da quella vendita, incassò personalmente $22 milioni. Ora, immaginatevi di avere 28 anni, di vivere nella Silicon Valley e di aver appena intascato una cifra a 6 zeri. Voi che cosa avreste fatto? Ecco, non c'è bisogno che ve lo dica, Elon ha fatto esattamente il contrario, tant'è vero che in un retweet recente ha affermato: dovevo decidere tra l'acquisto di una villa a Palo Alto o una McLaren F1, non ho avuto dubbi, ho comprato la F1 e un condominio molto più economico. Ma Elon non fa mai niente per caso, ed infatti compra la McLaren F1 non solo per una sua vanità personale, ma lo fa soprattutto per iniziare a creare quel personaggio che oggi conosciamo tutti. Ad un certo punto si chiede: Come può un giovane milionario della Silicon Valley affermare il suo nome ed il suo volto in un business come quello digitale che è ancora così poco conosciuto? La risposta è molto semplice: comprare l'auto più veloce e iconica del mondo, la McLaren F1 appunto. Elon, come sempre, non si sbaglia e investendo il suo primo milione di dollari nell'acquisto della hypercar inglese guadagna una notorietà improvvisa, tanto che la stessa CNN realizza un servizio per immortalare il giorno in cui l'auto gli viene consegnata proprio di fronte a casa sua. Quello che vi sto raccontando è ancora visibile su YouTube e vi consiglio di andare a vedere il video e di notare quei particolari che ho notato io, e cioè Elon e la sua fidanzata di allora, visibilmente emozionati, che ammirano la consegna della McLaren in una strada molto normale, in mezzo delle villette americane molto tradizionali. Nulla a che vedere con lo sfarzo incredibile a cui siamo abituati oggi su Instagram o TikTok. Ma perché Elon sceglie proprio la McLaren F1? Beh, prima di tutto perché si tratta di un modello di auto incredibile, che è come un vero e proprio unicorno nel mondo delle auto sportive. La McLaren F1 è stata prodotta dal 1992 al 1998 in soli 63 esemplari, 106 se includiamo quelle destinate all'uso agonistico. Ma ecco perché Elon la voleva a tutti i costi, perché aveva capito che gli avrebbe dato una visibilità che nessuna azienda gli poteva dare in quel momento. Ma per capire meglio di cosa parliamo quando parliamo della McLaren F1, basta parlare di pochi numeri. Si tratta di una macchina da oltre 600 cavalli e soli 1100 kg, in grado di accelerare da 0 a 100 in meno di 3 secondi e mezzo, ma soprattutto capace di raggiungere i 386 km/h, una velocità massima che nessun'altra auto di allora è in grado di eguagliare e che ne fa tutt'oggi l'auto aspirata più veloce del mondo. È davvero una Formula 1 stradale, con una scocca autoportante in fibra di carbonio e il suo posto di guida in posizione centrale, affiancato da altri due strapuntini per i passeggeri. Quindi parliamo di un'auto che ha un posto guida centrale esattamente come una Formula 1. Chissà, forse Elon avrà pensato ad una trovata stile James Bond. Elon però, come tutte le cose, usa la McLaren in un modo molto particolare, la usa come se fosse un'auto qualunque, viaggiando tutti i giorni da Palo Alto a San Francisco e percorrendo circa 11.000 miglia solo il primo anno di utilizzo. Chissà, forse avrà pensato che fosse la macchina ideale per fare commuting sulle freeway californiane. Fatto sta che un giorno è in auto con Peter Thiel. Ecco, se non avete mai sentito questo nome, vi dico solo che ha creato PayPal insieme a Musk e quindi parliamo di un altro giovane milionario figlio della Silicon Valley di quegli anni. I due stanno andando ad un meeting per incontrare degli investitori per la loro azienda nascente, PayPal appunto. Pare che Thiel abbia chiesto ad Elon: ma che cosa ha di tanto particolare quest'auto? Forse lo prende anche un po' in giro. A quel punto Elon dice: ok, ora ti faccio vedere una cosa. Scala due marce e accelera in modo deciso. Ricordiamoci sempre che la McLaren F1 è un'auto che non ha assolutamente elettronica, niente servosterzo, niente ABS e soprattutto niente controllo della trazione. I suoi 630 cavalli sono scaricati senza filtri sulle sole ruote posteriori. L'auto pesa pochissimo, solo 1100 kg. Per darvi un'idea, un ordine di grandezza, un'idea, la Panda Hybrid oggi pesa 1055 kg ed ha 70 cavalli, mentre la McLaren F1 di Elon aveva 630 cavalli e pesava 1100 kg. Quindi Elon, premendo a fondo sull'acceleratore per impressionare il suo socio, perde subito il controllo dell'auto. La McLaren va in testa coda, si scontra con un terrapieno e vola in aria per alcuni metri, girando di nuovo su se stessa prima di atterrare. Ovviamente i danni sono molto ingenti, le sospensioni anteriori sono spezzate, i vetri sono andati tutti in frantumo e la parte anteriore del veicolo è seriamente danneggiata. Il telaio e il motore invece per fortuna non hanno subito danni. I due occupanti comunque non si fanno nulla, ma incredibilmente Elon, scendendo dall'auto, comincia a ridere. A quel punto giustamente Peter Thiel gli chiede qual è il motivo della sua risata ed Elon gli risponde: stavo pensando che l'auto non è nemmeno assicurata. Sì, avete sentito bene. L'automobile sportiva di Elon Musk, da svariati milioni di dollari, non era coperta da assicurazione. A quel punto comunque Thiel andrà in autostop alla Sequoia Capital per partecipare alla riunione, mentre Musk attenderà l'arrivo dei vigili del fuoco e dell'ambulanza. Farà rimuovere la sua McLaren per poi raggiungere Thiel allo stesso meeting, anche lui in autostop. Probabilmente se l'incidente avesse avuto un esito diverso, oggi PayPal nemmeno esisterebbe. Musk, successivamente, riparò a sue spese la McLaren F1 per venderla nel 2007, anche con un buon profitto. Per darvi un ordine di grandezza, oggi una McLaren F1 vale circa 20 milioni di dollari, anche se ci sono degli esemplari che sono stati venduti anche ad un prezzo anche superiore. All'epoca Musk cominciava a lavorare per Tesla e pensò che ovviamente guidare un'auto da corsa che consumava benzina non era esattamente la cosa ideale da fare per un amministratore delegato di un'azienda che vendeva veicoli elettrici. Inoltre, Tesla aveva bisogno di fondi. Così, i soldi della vendita della McLaren F1 servirono proprio a finanziare la creazione di Tesla. Possiamo dire che si tratta della prima storia del sacrificio di un motore termico per la nascita di uno elettrico. Come avrete capito, la storia della McLaren di Musk è solo un pretesto per approfondire la sua ossessione nel voler far parlare di sé, che è anche il motivo per cui Tesla non ha mai fatto advertising, perché in realtà non ha mai avuto bisogno, avendo Elon come ambassador. In questi giorni Elon sta presentando a tutto il pubblico i nuovi modelli di Tesla, come la Model 2 e la Cybertruck, e sta facendo un tipo di show molto simile a quello che faceva Steve Jobs nel lancio appunto dei vari prodotti di Apple. Ma quella di attirare l'attenzione su di sé per far parlare delle sue aziende è una strategia che Musk applica da molto tempo, una cosa in gran parte dovuta a specifici aspetti della sua personalità e al modo in cui comunque sa interagire con il pubblico. Infatti è lui stesso ad affermare che tutte le aziende dovrebbero avere una persona che la rappresenti, perché gli esseri umani amano più di ogni altra cosa entrare in contatto con altri esseri umani. Quindi avere un personaggio umano che sia il volto noto e apprezzato di un'azienda è un ottimo modo per far crescere la base di clienti e anche l'attività dell'azienda. Ma l'ossessione di Elon per apparire in alcuni casi ha addirittura falsato delle informazioni che lo riguardano. Ad esempio, tutti pensano che sia lui il fondatore di Tesla, mentre in realtà lui è solo un finanziatore. Musk nel 2004 ha investito 6,3 milioni di dollari nel primo round di finanziamento di Tesla per poi diventarne amministratore delegato. Ma i veri fondatori in realtà sono due persone completamente diverse, e cioè Martin Eberhard e Mark Turpening, che nel 2003 hanno creato Tesla a San Carlos, in California. Personalmente, delle prime Tesla che ho visto ho un ricordo particolare. Vi voglio raccontare questo episodio. Nell'ottobre del 2011 ero a New York in vacanza e mentre camminavo nel Chelsea Art District fui colpito da questo piccolo store che ricordo essere in una via laterale, quindi lontano dalle strade principali, dalle avenue newyorkesi. Per aiutarmi nei ricordi sono andato a vedere le foto di allora. Ecco, si trattava del primo showroom di Tesla a New York e nello spazio davanti all'entrata c'era una Tesla Roadster, che però per me in quel momento era semplicemente una Lotus Elise con un motore elettrico, niente di più. Guardando dentro allo store c'era un altro esemplare di Tesla Roadster in bordo metallizzato. Probabilmente stava ricaricando le batterie, visto che ancora non esistevano colonnine in strada nel 2011. La verità è che non ho avuto la percezione di qualcosa di esotico o di veramente rivoluzionario. Io Tesla la conoscevo, ma per me era solo un brand che faceva prodotti di nicchia per gente ricca. La Tesla Roadster costava oltre 110.000 dollari, quindi era veramente un giocattolo per ricchi. Questo showroom mi era sembrato molto più simile ad un negozio dove si vendevano bici piuttosto che auto. L'impressione dirompente invece l'ho avuta solo 2 anni dopo, quando vidi la prima Tesla Model S sul raccordo anulare, che poi in realtà era una vettura a noleggio con conducente. Mi era sembrata da subito un'auto molto bella, che catturò la mia attenzione. La linea infatti era evidentemente ispirata alla Maserati 4 porte, però anche allora non riuscivo a capire veramente il motivo per cui costasse 140.000 euro. Anni dopo ho scoperto che nei primi anni di vendita di Model S e Model X, Tesla offriva una quantità illimitata di ricariche gratis presso la propria rete di supercharger. Fu una mossa molto astuta che sicuramente ha incentivato acquirenti più o meno convinti di passare all'elettrico. quindi ho finalmente capito perché quella Model S era un'auto a noleggio con conducente, perché praticamente viaggiava gratis. Il regalare ricariche infinite ai possessori delle prime Tesla Model S ha creato un mercato parallelo anche nel mondo dell'usato, perché nel 2011 e nel 2012 erano veramente poche le Model S vendute in Italia, ma quelle Model S avevano questa caratteristica di poter essere guidate praticamente a costo zero. Quindi si parla di vetture rivendute a distanza di 7-8 anni con tantissimi chilometri a prezzi altissimi, perché in realtà tu compravi un'auto che non consumava, avendo tutte le ricariche gratis. Si deve riconoscere che Musk nel corso degli anni ha avuto spesso delle trovate di marketing dirompenti. Per esempio, la storia legata al nome dei vari modelli Tesla ne è un esempio. La prima vettura ad uscire fu la Model S, poi ci fu la Model X e la Model 3 ed infine la Model Y. L'idea di Musk era di chiamare le auto con le iniziali che avrebbero dovuto comporre la parola sexy. Quindi solo la Model E, che oggi si chiama Model 3, non si poteva chiamare così, perché Ford aveva già registrato il nome, per cui è stata chiamata Model 3, che non è altro che una E al contrario. Come sappiamo, Elon ha dei veri e propri seguaci, e l'idea che hanno queste persone su Elon è un'idea molto particolare.
Però è un genio.
Cosa ti affascina di lui?
Ma il fatto che lui conosce ogni singola cosa. Cioè, Steve Jobs, lui aveva la visione, il prodotto, la mentalità. È molto più religiosa la sua figura. Jeff Bezos è un ottimo amministratore, è un ottimo businessman. Elon Musk è un ingegnere, ma lui, ci sono i video su YouTube dove c'è lui che fa il tour della fabbrica di Tesla o della fabbrica di SpaceX, dove si mette a raccontare il bullone del razzo, cosa serve. Lui conosce qualsiasi cosa. Lui è prima di tutto un ingegnere, cioè lui conosce i razzi.
Si dice che i miliardari abbiano spesso caratteristiche comuni. Per esempio, Musk può essere paragonato a Richard Branson o a Bill Gates, soprattutto in alcuni tratti caratteristici. Senza dubbio, il più importante è l'ossessione per il raggiungimento degli obiettivi. Ma per capire come possa essere la vita accanto a una di queste persone, basta ascoltare le parole di Justin Musk, l'ex moglie di Elon, che in un articolo pubblicato su Quora affermò che il successo estremo deriva da una personalità estrema e che i miliardari come Elon Musk o Bill Gates tendono a essere strambi e disadattati, perché hanno sviluppato strategie estreme per la sopravvivenza quando erano bambini ed in seguito le hanno applicate al mondo degli affari. La loro caratteristica principale può essere riassunta in due sole parole: essere ossessionati. Vediamo alcune delle ossessioni di Elon Musk. La prima è la Diet Coke, che lui beve in continuazione. E poi c'è la famosa ossessione per la lettera X, la sua prima azienda infatti si chiamava X.com. A questo proposito pare che tutti abbiano cercato di dissuaderlo da dare questo nome alla società a causa delle allusioni sessuali collegate alla lettera X, ma lui piaceva molto e ha continuato comunque a farlo. Nel 2017 Musk ha addirittura riacquistato l'URL X.com da PayPal, twittando che il dominio ha un grande valore sentimentale per lui. Ed è notizia proprio di questi giorni che Musk ha cambiato anche il logo di Twitter, togliendo l'uccellino ed inserendo al suo posto una X luminosa. Per una volta però, giriamo il punto di vista che abbiamo su Elon Musk e guardiamolo con occhi diversi, non come fosse Tony Stark, il personaggio di Marvel interpretato da Robert Downey Jr., che infatti si ispirò a lui, proprio ad Elon Musk, per renderlo più credibile. Ma immaginiamolo per un momento per quello che è stato nel passato, ovvero un ragazzino nerd che a scuola purtroppo è stato anche vittima di bullismo. Alla fine Elon Musk è il compagno di classe che abbiamo avuto tutti, il nerd appassionato di videogiochi che si isolava dal resto dei compagni e per questo era visto in modo strano. Oggi Elon viene osannato da tutti, ma non ha avuto una infanzia molto semplice, per cui la sua forza è stata proprio la sua diversità, la sua ossessione per alcune cose che lo hanno portato ad essere una delle persone più influenti del mondo. L'ossessione è il filo conduttore che accomuna molti personaggi che hanno cambiato la storia del mondo. Pensiamo ad esempio all'ossessione del cinema per Fellini, o l'ossessione di Steve Jobs per iPhone e per tutti gli altri prodotti Apple, ma potremmo fare molti altri esempi. Avete mai pensato quale sia la vostra ossessione ricorrente? vi lascio con una frase che mi ha molto colpito e che mi ha aiutato a capire meglio che fine avessero fatto le mie ossessioni, e spero che aiuti anche voi. La frase dice questo: avete smesso di cercare quello che non volete più, o piuttosto avete smesso di volere ciò che non cercate più? Arrivederci al prossimo podcast e buone vacanze a tutti. E mi raccomando, continuate a nutrire le vostre ossessioni anche in vacanza.